Sono molto contento di essere qui con voi, di avere il privilegio di aprire la parola di Dio proprio a luglio. E luglio è il mese del mio compleanno, infatti ho compiuto gli anni proprio pochi giorni fa. Quanti di voi compiono gli anni a luglio? Uno, due? Soltanto due? Tre? Luglio è un bellissimo mese per nascere e... Infatti ho scoperto proprio ultimamente su Facebook, perché su Facebook si scoprono tante cose. C'è anche Cesare, è vero, che hanno fatto una maglietta che Federer, il famoso tennista, adesso pubblicizza, che dice che quelli nati a luglio sono i migliori. Mi spiace per tutti gli altri, forse dovreste farvi cambiare la data. Qualcuno dice di cambiare la maglietta, qualcuno dice modesto, solito modesto. Naturalmente scherzo, è il modo di esprimere la gioia che il Signore ci dà quando ci riuniamo, quando possiamo aprire la parola di Dio. Comunque luglio è un bellissimo mese anche per sposarsi, così faccio gli auguri a Margherita e Giacomo, visto che non ho avuto l'opportunità di farlo prima, ma... Come molti di voi sapete, nei nostri incontri al Flaminio stiamo studiando il Vangelo di Marco. E il Vangelo di Marco, come del resto tutti gli altri Vangeli, gli altri tre Vangeli, in qualche modo ci mette continuamente, ripetutamente davanti alla stessa domanda. Quella domanda che io, con poca inventiva, devo dire, ho chiamato la domanda più importante. La domanda più importante, la domanda alla quale stamattina veramente Fausto ha già risposto ampiamente, la domanda alla quale molto probabilmente tutti noi non esiteremo a rispondere correttamente. E la domanda è questa: chi è Gesù? Chi è Gesù? I Vangeli ci mettono davanti a questa domanda continuamente. Adesso voi so quello che state pensando. Lucio, sei venuto dal Flaminio per rispondere a questa domanda? La sappiamo la risposta. Sappiamo la risposta a questa domanda. È una domanda comunque a cui sono state date centinaia di risposte, tutte molto diverse. Gesù era un profeta, Gesù era un maestro, Gesù era un guru. Gesù era andato per un certo tempo in India a acquistare droghe, Gesù era un buon uomo, Gesù era l'amante di Maria Maddalena, Gesù era un povero illuso. Queste sono soltanto alcune delle risposte date a questa domanda, ed è interessante che tutte le risposte a questa domanda sono sbagliate, tranne una. Tutte le risposte a questa domanda sono sbagliate, tranne una. La parola di Dio dice che c'è soltanto una parola giusta, una risposta giusta a questa domanda. E i Vangeli rispondono a questa domanda. Questo è lo scopo per cui i Vangeli sono stati scritti e si trovano nella parola di Dio. Questa domanda, però, porta con sé un problema. Un problema che riguarda noi credenti soprattutto, perché noi pensiamo di conoscere bene la risposta, noi pensiamo di conoscere molto bene la risposta a questa domanda. Per esempio, se avessimo fatto questa domanda agli apostoli, ai discepoli, diciamo così un paio d'anni dopo che erano stati con Gesù, che cosa pensate che avrebbero risposto dopo due anni, più di due anni in cui loro erano stati giorno dopo giorno, giorno e notte con Gesù e avevano visto quello che aveva, che faceva, che diceva? Ma certo che lo sappiamo chi è Gesù. Avrebbero risposto così: lo stiamo seguendo, abbiamo lasciato tutto. Certo che sappiamo chi è Gesù. Stiamo facendo tutto quello che ci dice. Questo è il modo in cui i dodici avrebbero risposto. Chi è Gesù? Questa è una domanda molto importante. anche per noi stamattina, anche per noi cristiani. Tu che cosa hai risposto a questa domanda? Come ho detto, c'è soltanto una risposta giusta a questa domanda e c'è anche un banco di prova principale per capire se abbiamo dato la risposta giusta. E il brano che vedremo oggi risponde proprio a queste due domande. La storia, infatti, che vedremo tra qualche momento, fu un test per i discepoli. Un test che aveva lo scopo di portare alla luce che cosa credevano questi uomini di Gesù. Però è un test anche per noi oggi, è un test per spingerci alla riflessione personale, a un esame personale. Che cosa penso di Gesù? Questo è un test necessario per ciascuno di noi. Infatti la nostra risposta a questa domanda più importante si vedrà nei momenti più difficili, si vedrà nei momenti critici della nostra vita. Così vorrei invitarvi, con questi pensieri in mente, vorrei invitarvi ad aprire la vostra Bibbia al Vangelo di Marco, capitolo 4. Leggerò dal versetto 35 al versetto 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Questa storia ha molte cose, molte lezioni da insegnarci. Ci insegna, per esempio, che essere cristiani non ci risparmia da situazioni spiacevoli, difficili, dalle prove, dal trovarci addirittura in pericolo di vita. Guai se noi promettessimo ai nostri amici, alle persone a cui testimoniamo, che diventare cristiano significa imboccare la via di una strada, una vita molto molto semplice. Guai se noi pensassimo questo. Ma questa è anche una storia dalla quale possiamo ricavare dei principi importanti per affrontare le circostanze difficili della vita. Per esempio, non dovremo mai cadere nella tentazione di disperare, di pensare che tutto sia perduto. Questa storia ha anche molto da insegnarci su di noi, sul modo in cui noi reagiamo nei momenti difficili, quando ci troviamo proprio nelle tempeste della vita. Ma ci insegna anche molto su colui che è con noi nelle tempeste della vita. Insomma, questa è una storia importante, ci sono tante lezioni veramente da imparare, però il punto centrale di questa storia riguarda l'identità di Gesù. Dobbiamo essere sicuri questa mattina di aver risposto correttamente alla domanda più importante. E in questo brano si sviluppa, diciamo, questa storia in quattro tappe, in quattro momenti che avevano proprio lo scopo di aiutare i discepoli a esaminare la loro fede e anche la nostra. Iniziamo con la calma prima della tempesta, poi c'è la calma durante la tempesta, poi c'è la calma dopo la tempesta, però poi c'è anche la tempesta dopo la calma. E così vorrei, appunto, mentre studiamo, guardiamo, osserviamo questo passo, vorrei proprio che tu possa pensare a questa domanda più importante, a come hai risposto alla domanda più importante, che cosa dimostri, come lo dimostri nella tua vita. Cominciamo appunto dalla calma prima della tempesta. Nel versetto 35 Marco inizia dicendo: in quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. È difficile esagerare l'importanza di questa prima frase, a cui non daremo magari molto conto, che è questa: in quello stesso giorno. Sapete perché? Perché quello stesso giorno fu un giorno interminabile, fu un giorno lunghissimo. Marco lo descrive dal capitolo 3, versetto 20, al capitolo 5, versetto 20. Era un giorno che non finiva più per quei poveracci dei discepoli. Era iniziato con la guarigione di un indemoniato, si trovavano a Capernaum, a nord, nella Galilea, nord del lago di Galilea. Però questa guarigione, anziché suscitare consenso, aveva spinto i farisei ad accusare Gesù di essere indemoniato e di fare questi miracoli che lui faceva proprio con l'aiuto e la partecipazione e la complicità di Belzebù, di Satana. Poi era arrivata la famiglia che in qualche modo voleva riportarlo a casa perché pensavano che fosse fuori di sé. Non posso immaginare una situazione più umiliante per Gesù. Volevano riportarselo a Nazareth, erano venuti apposta. Poi Gesù aveva cominciato a insegnare una serie di parabole, tante parabole, le parabole sul regno dei cieli. E se i discepoli a questo punto avevano pensato che la giornata era finita, si sbagliavano, perché Gesù aveva un altro piano. Infatti Gesù, se avete notato, dice verso sera, gli dice passiamo all'altra riva, però non gli dice perché, non gli dice il motivo per cui dovevano passare all'altra riva. Passare all'altra riva significava dirigersi verso la costa orientale, più a sud e orientale del lago di Galilea, era la zona chiamata dei Geraseni, una zona meno popolata, con città più piccole rispetto al nord della Galilea, ed erano almeno 2 ore di navigazione. Ora, i discepoli appunto non sapevano perché dovevano andare all'altra riva, ma Gesù aveva un appuntamento con i discepoli quel giorno, in mezzo al lago. Doveva insegnargli una lezione molto importante. E se notate, è Gesù a prendere l'iniziativa, è lui che dice passiamo all'altra riva. Nel passo parallelo di Matteo capitolo 8 c'è scritto: Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Questo era il modo in cui funzionavano le cose con Gesù. Gesù era il maestro, loro erano i discepoli. Quindi questo era il suo piano, e quella tempesta che stavano per attraversare questi discepoli, questi uomini, era parte del suo piano per loro. Qui c'è un'applicazione per noi, che è questa: quando ci troviamo in una tempesta, è sempre nel piano di Dio, è sempre il disegno di Dio. Questo ce lo ricorda, è anche stato detto stamattina, Romani 8:28, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Oggi sembra che meno cristiani però sanno questo. Paolo dice: noi sappiamo che tutte le cose, tutte le circostanze cooperano al bene, e oggi sembra che c'è un numero minore di cristiani che sa questo, tanti cristiani che non credono che sia Dio a causare le tempeste nelle nostre vite. Non so se credono che Dio si sia distratto, non so se credono che Dio abbia perso il controllo improvvisamente, ma sono cristiani che hanno paura di dire che Dio crea la calamità. L'ha detto lui. Dove troviamo la consolazione quando perdiamo di vista questa verità biblica in quei momenti più difficili? Comunque il versetto 36 ci dice che i discepoli seguirono il piano del maestro, erano ubbidienti. Dice: i discepoli, congedata la folla, lo presero così come era nella barca, E poi dice che c'erano delle altre barche con lui. Notate, Gesù è colui che propone questo viaggio, però sono loro, i discepoli, al comando della barca. Dice che lo presero così com'era nella barca. Che significa che lo presero? Presero Gesù così com'era nella barca? Beh, significa che partirono senza prepararsi praticamente. Aveva appena finito di insegnare a una grande folla, i discepoli salutano la folla, congedano la folla, dice, e poi senza passare a casa, senza passare a cambiare gli abiti, prendere lo zainetto la 24 ore, avvisare la famiglia, partono. Questo tanto per ricordarci che cosa significava vivere per fede ai tempi di Gesù, per questi discepoli. Le barche all'epoca non erano molto grandi, non erano neanche troppo piccole. Erano barche che avevano una capienza di 15 persone al massimo, erano le barche che si usavano per la pesca, richiedevano 4 rematori, 2 persone da una parte, 2 persone dall'altra, 2 per ogni lato. E forse è questo il motivo per cui Marco aggiunge questo altro dettaglio nella storia, dice che c'erano delle altre barche con lui, c'erano altri discepoli che non si identificavano con quelle folle che erano andate poi via, ma delle persone che volevano stare più vicini a Gesù e così decidono di intraprendere questa nuova avventura con lui. Di queste altre barche però non si parlerà più nel resto della storia. Luca, un altro passo parallelo, a questo punto dice che presero il largo per andare finalmente dall'altra parte del lago. Questa è ancora la calma prima della tempesta. La calma prima della tempesta. Vorrei sottolineare soltanto un paio di cose. Era Gesù che aveva dato l'ordine di passare dall'altra parte del lago, era la sua volontà quella di andare dall'altra parte del lago. E questo sarebbe stato importante per i discepoli ricordarlo durante la tempesta. E poi un'altra cosa, che tra i discepoli c'erano almeno 4 navigatori esperti, 4 uomini esperti di mare o di lago, esperti nella navigazione, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, erano quelli che guidavano questa barca. La barca era di loro proprietà, dice la scrittura. Così dalla calma prima della tempesta adesso arriviamo alla calma durante la tempesta. Com'è possibile che ci sia una calma durante la tempesta? Lo vediamo. Marco dice al versetto 37, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Non so quanti di voi avete fatto l'esperienza di trovarvi in mezzo a una tempesta, in mare o in un lago. È successo a qualcuno di voi? Marco? Oscar? È divertente? No. Non è divertente quando sei su un traghetto di quelli che pesano tonnellate, immaginiamoci qui, quando ti trovi su una barchetta che contiene 15 persone, sballottata qui e lì dal vento. Però la descrizione di Marco qui non lascia spazio a dubbi, si trattava di una bufera molto grande. Infatti usa questa parola mega, una mega bufera. Si trattava di un uragano che era iniziato improvvisamente. Matteo parla di una gran burrasca, quindi usa un'altra parola, una parola che descriveva una serie di movimenti violenti, un tremore. Era come se ci fosse in quel momento un terremoto sul lago di Galilea. Questa non era una piccola cosa. Iniziò improvvisa ed era furiosa. E Marco inizia a descrivere gli effetti del vento sul mare e poi di conseguenza sulla barca. Dice che il vento gettava le onde nella barca. Matteo 8 aggiunge che la barca era coperta dalle onde e Luca dice che a causa di questo la barca si riempiva di acqua, continuava a riempirsi di acqua. Questo sembra un racconto di un film dell'orrore. Tanti leggono questa storia e dicono: ma come può essere che succeda una tempesta di questo tipo in un lago come quello? Insomma, un lago normalmente è conosciuto per essere calmo, piatto, proprio pochi giorni fa alcuni nostri amici ci raccontavano della loro esperienza sul lago di Bracciano. Erano usciti col pattino, una coppia molto carina, un'uscita romantica, e hanno detto che nel giro di 10 minuti è successo di tutto e non sono mai più riusciti ad attraccare da dove erano usciti. Se la sono vista brutta, non a questo livello, ma hanno dovuto lasciare la barca dalla parte opposta da dove l'avevano presa. Il lago di Galilea è suscettibile a questo tipo di eventi, anche a causa delle caratteristiche uniche che ha. Non so se sapete che il lago di Galilea si trova a 213 metri sotto il livello del mare ed è circondato da montagne anche molto alte. Per esempio la catena del Monte Hermon raggiunge i 2814 metri. Questo significa che quello che succede è che si scontrano queste correnti di aria calda e di aria fredda che arrivano dalle montagne e creano questo tipo di situazioni. E i discepoli si trovavano, a causa di questo, nella peggiore delle loro tempeste, nella peggiore tempesta della loro vita. Vorrei farvi notare un contrasto qui, tra il versetto 37 e il versetto 38. La fine del versetto 37 dice che la barca si stava già riempendo d'acqua, e poi guardate il versetto 38 come inizia. Egli, Gesù, stava dormendo sul guanciale a poppa. E Gesù dormiva beato. Nel mezzo di tutta questa situazione Gesù dormiva beato. È l'unica volta che i Vangeli menzionano il fatto che Gesù stesse dormendo ed è un dettaglio molto importante, è cruciale in questa storia, in effetti. Tutti e tre i Vangeli ne parlano, ma soltanto Marco descrive i dettagli. Infatti, se notate, dice che Gesù dormiva sul guanciale. Cos'era il guanciale? Il guanciale era un cuscino che serviva per dormire in modo un pochino più comodo su una barca di legno. Un cuscino per poter poggiare la testa. E poi dice che dormiva a poppa, cioè nella parte posteriore della barca. Non era il posto migliore per dormire. Di solito la parte centrale della barca è quella che è meno soggetta a tutti i movimenti. Però questa è la prova che Gesù era veramente stanco. Gesù, dopo quella giornata così lunga, anche di grande opposizione, era esausto, non ce la faceva più, aveva bisogno di riposo. Qui vediamo proprio tutta l'umanità di Gesù. Infatti Luca aveva detto che nel suo racconto che mentre navigavano si addormentò, era proprio crollato. Però Gesù, nel momento più critico della tempesta, dorme profondamente. La calma durante la tempesta era la sua calma. Ecco com'è possibile che ci sia calma durante la tempesta, la sua calma. Questa è anche la prova della sua assoluta fiducia in Dio, anche nel mezzo di quella tempesta. Come figlio di Dio, Gesù aveva piena fiducia del Padre. Comunque è a questo punto che i discepoli svegliano Gesù. Versetto 38, i discepoli lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ho pensato a questa domanda dice molto su di noi. Questa domanda dice molto su di noi, su come siamo fatti. I discepoli erano già arrivati alla conclusione di essere spacciati. Signore, stiamo affondando, noi moriamo. Però c'è anche, se notate, anche una punta di risentimento nelle parole dei discepoli. Non ti importa che noi moriamo? E questa domanda è la prova che quando ci troviamo in una tempesta spesso perdiamo il senso della realtà. Spesso perdiamo il senso della presenza di Dio quando siamo nel mezzo di una tempesta e perdiamo anche il senso della cura che Dio ha per noi in quel momento. Come potevano accusarlo che non gli importava niente di loro se Gesù stava sulla barca con loro? Gesù non se n'era andato, Gesù non li aveva abbandonati, Gesù non aveva fatto quello che il comandante Schettino ha fatto, per esempio. Gesù era lì con loro. I discepoli stavano mettendo in dubbio Dio stesso, e lo facciamo spesso anche noi, proprio in quei momenti più critici. Viviamo la nostra vita facendo affidamento sulle nostre capacità, un po' come i discepoli che erano questi pescatori esperti. Fino a un certo punto pensiamo, beh, ce la posso fare qui, c'ho ancora forza, energia. Poi però quando non ce la facciamo più, iniziamo a dubitare Dio. Cominciamo ad accusarlo. Cominciamo a chiedergli, ma perché hai permesso questo? Ma perché fai questo? Non ti importa più niente di me? Però Dio quel giorno voleva che i discepoli arrivassero proprio al punto in cui non contavano più su se stessi. E Gesù e Dio fa la stessa cosa anche con noi. Questo è sempre lo scopo delle nostre prove. Lo scopo delle prove è che noi arriviamo al punto di non contare su noi stessi, sulle nostre risorse. I discepoli qui avevano già dimenticato tutto quello che avevano visto, tutto quello che avevano ascoltato. Avevano dimenticato quei miracoli, quelle guarigioni, gli esorcismi che Gesù aveva fatto. Avevano dimenticato la promessa di Gesù di voler fare di loro dei pescatori di uomini. Loro non avevano ancora pescato uomini. Avevano dimenticato quelle parole che Gesù aveva appena detto prima di partire: passiamo all'altra parte del lago. Gesù voleva andare all'altra parte del lago. Questa era la sua volontà. Avevano perso il senso della realtà. Sapete, la situazione reale in quel momento di quella barca era molto diversa. Era molto diversa. Quella barca era il posto più sicuro al mondo in cui trovarsi. Ci avete mai pensato? Quella barca era il posto più sicuro al mondo in cui quei 12 uomini potessero trovarsi. Infatti in quel momento gli angeli di Dio dal cielo stavano tutti osservando quello che sarebbe successo in quel momento, quello che Gesù avrebbe fatto in quel momento. Il Padre stesso stava guardando quella scena. Lo Spirito Santo era presente con Gesù, guidava Gesù come aveva fatto e come fece durante tutto l'arco del suo ministero, e in più Gesù era con loro. Una situazione completamente diversa da quella che loro stavano vivendo. Quella barca era il posto più sicuro su cui trovarsi in quel momento. Non importa come si sentivano. La scelta peggiore che tu e io possiamo fare nella nostra vita cristiana è di basarci sui nostri stati d'animo. La scelta peggiore che io e te possiamo fare è di basarci sui nostri stati d'animo, basarci sulle circostanze che vediamo intorno a noi. Ho parlato l'altro giorno, stavo parlando con una donna che afferma di essere una cristiana, e sta vivendo una vita miserabile, perché ha scelto di credere alle bugie del diavolo, cominciando dall'idea che Dio non può perdonare certi suoi peccati. Ma quando noi smettiamo di fidarci della parola di Dio, quando smettiamo di fidarci delle promesse di Dio, siamo veramente in una tempesta, siamo veramente in balia di noi stessi. Parte della lezione per i discepoli quel giorno era di mostrargli come avrebbero reagito in questa tempesta, e la loro reazione avrebbe dimostrato quanto avevano capito di Gesù, quanto avevano capito della persona che avevano seguito, che stavano seguendo. Se dovessi chiedervi da 1 a 10 come andarono quel giorno i discepoli, insomma, non molto bene. Però le nostre reazioni nelle tempeste sono il banco di prova più importanti per dire a tutte le persone che ci guardano come abbiamo risposto alla domanda più importante. Interessante che i discepoli erano andati da Gesù chiamandolo maestro. maestro, che letteralmente significa insegnante, era l'equivalente della parola ebraica rabbino, rabbi, maestro. Che cosa poteva fare un maestro, un rabbino per loro in quella situazione? Che tipo di aiuto gli stavano chiedendo? Che cosa si aspettavano che un rabbino in quel momento potesse fare per loro? Interessante che Matteo, nel passo parallelo, Matteo dice che i suoi discepoli avvicinati si lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, perché siamo perduti. Signore. Però non dobbiamo pensare che questi discepoli, questi uomini, in quel momento si aspettassero quello che Gesù avrebbe fatto subito dopo. I discepoli non immaginavano neanche quello che Gesù stava per fare. E la prova è data proprio dalla loro reazione, che vedremo adesso. Al versetto 39 c'è la calma dopo la tempesta. Perché Gesù risponde a questa chiamata dei discepoli. Versetto 39 dice: egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Svegliatosi, essendosi svegliato, Gesù passò da un sonno profondo a una situazione in cui era completamente sveglio, completamente padrone di sé. E a questo punto che dà la più grande dimostrazione della sua deità. C'è un grande contrasto in questo passo, perché vediamo tutta la sua umanità, questa sua stanchezza, questo suo sonno profondo, e poi immediatamente dopo la sua deità. Sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Adesso tutti noi potremmo dire quelle stesse parole al vento e al mare. Io non l'ho mai fatto perché non sono così orgoglioso. Però che cosa successe qui? Proprio questo. Marco dice: il vento cessò e si fece gran bonaccia. Normalmente in una tempesta di questo genere le cose succedono gradualmente, ma qui avvenne istantaneamente. C'è una calma assoluta, una calma piatta. Appena Gesù comanda con fermezza, con autorità al vento e al mare, dice: sgridò il vento, usa la stessa parola che Marco aveva usato nel capitolo 1 quando Gesù aveva sgridato un demone. Adesso però era la volta delle forze della natura. Al mare gli dice: taci, calmati, che significa proprio mettere la museruola, doveva fermarsi. Così questa situazione viene completamente capovolta da una mega bufera, si passa a una mega calma. Marco usa di nuovo questa parola qui per descrivere questa calma piatta che Gesù causa. Nello stesso modo in cui Dio crea, decreta una tempesta, nello stesso modo in cui Dio crea e decreta le nostre tempeste, nella nostra vita, Lui le calma quando e come vuole. Quale uomo avrebbe potuto far questo? Conosci un uomo che sarebbe stato in grado di fare qualcosa del genere? Qui Gesù dimostra di essere in controllo addirittura delle forze della natura. Qui Gesù dimostra di essere il Signore dell'universo. Il Creatore, colui che sostiene ogni cosa. E vi assicuro che io e Fausto non ci eravamo messi d'accordo. Un commentatore ha detto: ci sono tante cose che possono essere corrette e riparate sulla terra, ma ci vuole la Deità per calmare una tempesta. In questo modo. Ci vuole Dio per cambiare il tempo atmosferico. In questo modo. E gli ebrei sapevano che Dio era in grado di fare questo. Per esempio il Salmo 135, versetti 6 e 7 dice: il Signore fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli fa salire le nuvole dall'estremità della terra, provoca i lampi per la pioggia, sprigiona il vento dai suoi depositi. E non soltanto sapevano che Gesù era in che Dio era in grado di far questo, ma sapevano anche che Dio lo faceva attraverso la sua voce, la sua parola. Il Salmo 29, 3 e 4 dice: la voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque, la voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. Queste erano verità che questi uomini ebrei conoscevano, ma adesso quella stessa potenza, quella stessa autorità la vedevano in quell'uomo che era sulla barca con loro. La Bibbia dice che Gesù è il creatore, l'abbiamo letto prima, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, senza di lui neppure una delle cose è stata fatta. Paolo dice che in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, i troni, le signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù Cristo e in vista di lui. Però come abbiamo già sentito stamattina, la Bibbia dice che Gesù sostiene anche ogni cosa. Paolo dice in Colossesi 1,17: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. L'autore di Ebrei dice: egli che è splendore della gloria di Dio, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dio nella persona di Cristo sostiene e controlla ogni cosa. Dio crea una tempesta e poi la ferma secondo i suoi scopi. Ed è a questo punto nella storia che scopriamo la lezione che Gesù intendeva quel giorno per i suoi discepoli, ma anche per noi. Perché arriviamo al versetto 40, a questa tempesta, l'ho chiamata dopo la calma. Gesù disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? La tempesta era finita, ma Gesù gli dice: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Quella stessa voce potente, autorevole, che aveva calmato la tempesta, adesso si rivolge a questi uomini, ai suoi discepoli, con un rimprovero. E veramente non sarebbe stato neanche l'ultimo, perché ce ne sono diversi di rimproveri anche nel resto del Vangelo di Marco. Mi ha colpito il fatto che non gli abbia rinfacciato comunque l'accusa che i discepoli gli avevano mosso: non ti importa che noi moriamo? È ancora con grazia che Gesù si rivolge a loro, è con gentilezza che Gesù si rivolge a questi uomini. C'è scritto che Dio conosce la nostra natura e si ricorda che noi siamo polvere. Stava avendo e dimostrando grazia, misericordia verso questi uomini. Però è come se gli stesse dicendo: ma dopo tutto quello che avete visto, dopo tutto quello che avete già vissuto con me, dopo tutto quello che ho fatto, siete ancora a questo punto? Se c'erano delle persone sulla faccia della terra che dovevano conoscere chi era Gesù, erano loro. Chi meglio di loro? Queste però sono anche le domande di uno che non aveva avuto paura durante la tempesta. Gesù non aveva avuto paura durante la tempesta. Gesù non aveva vacillato durante la tempesta. Gesù aveva avuto piena fiducia in Dio durante la tempesta. Notate, qui Gesù sta dimostrando una preoccupazione per i discepoli, non per la loro salute fisica. Noi a volte siamo un po' troppo preoccupati per la nostra salute fisica e ci dimentichiamo della nostra salute spirituale. Qui Gesù era preoccupato per i discepoli, ma per la loro comprensione spirituale di quegli eventi. Non se avessero preso una polmonite durante la tempesta. Quella tempesta era un test per loro. Dice: perché siete così paurosi? Perché avete ancora paura? È una parola che ha a che fare con la codardia. Perché vi state comportando come dei codardi? Perché avete così poca fede? Un commentatore ha scritto queste parole: fede e paura si escludono a vicenda. Tu non puoi avere fede e avere paura. Tu non puoi avere paura e avere fede allo stesso momento. Non possiamo ingannarci. O abbiamo fede o abbiamo paura. E il problema dei discepoli qui era proprio la loro paura. Ecco perché non avevano fede. Non avevano fede, quindi avevano paura. Come ho detto prima, se gli avessimo chiesto cosa credevano di Gesù, avrebbero dato la risposta giusta, così come noi spesso diamo la risposta giusta, però poi, all'atto pratico, avevano temuto di più le circostanze di Cristo. Ed è a questo punto che avviene questa tempesta nei loro cuori. Il versetto 41, l'ultimo versetto, dice: ed essi furono presi da gran timore. E si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Questa frase è molto forte, perché dice che furono presi da una paura ancora più grande. A questo punto furono presi da una paura ancora più grande di quella che avevano avuto durante la tempesta. La cosa più spaventosa di cui si resero conto quel giorno quei discepoli era che Dio, il Dio dell'universo, stava con loro nella barca. Non capivano, non avevano ancora capito pienamente chi fosse Gesù, ma cominciavano a farlo, perché si chiedono gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Che tipo di uomo è questo? Erano sgomenti a questo punto per aver compreso che Gesù era proprio quello che affermava di essere, il Signore dell'universo, Yahweh, Yahweh incarnato sulla barca con loro. Così adesso c'era una tempesta nei loro cuori, ed era una tempesta che Dio voleva che ci fosse nei loro cuori, come nei nostri cuori, quando dobbiamo esaminarci, quando dobbiamo metterci in discussione, quando dobbiamo esaminare il modo in cui noi viviamo la nostra vita, le nostre prove, che frasi, che affermazioni facciamo. Molte volte dimostriamo meno fede delle persone che non credono in Cristo durante le nostre prove. Ci preoccupiamo, abbiamo paura, viviamo come se non avessimo speranza, viviamo come se la nostra speranza fosse tutta qui. Non è un caso che il racconto di Marco finisca con una domanda: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Perché ognuno di noi deve dare la sua risposta qui, ognuno di noi deve dare la sua risposta, tu devi dare la tua. Come hai risposto alla domanda più importante? Chi è Gesù? Hai dato la risposta giusta? Lo dimostri nelle tempeste della tua vita? Vorrei concludere con tre implicazioni o applicazioni per noi questa mattina. La prima è per te, forse, che sei qui e sei ancora un po' titubante, che stai ancora valutando chi è Gesù, stai ancora valutando la tua relazione con Lui. Beh, questo brano ci insegna che Gesù non è uno dei tanti, Gesù non è uno dei tanti, non è neanche un buon uomo. Infatti Gesù non è un semplice uomo, Gesù non è stato creato. Questo brano ci insegna, perché soltanto Dio ha l'autorità di comandare le forze della natura. Molto chiaro, molto forte qui. E se sei incerto a questo punto riguardo all'identità di Gesù, riguardo a quello che Gesù vuole da te, voglio incoraggiarti con una buona notizia. Gesù è Dio e uomo allo stesso tempo, Gesù è vero Dio e vero uomo allo stesso tempo, e tu hai bisogno di un Salvatore che è vero Dio e vero uomo, perché l'unico che può essere un mediatore tra noi uomini e Dio deve avere questa caratteristica qui. Deve essere vero Dio e vero uomo. La Chiesa cattolica non può essere il tuo mediatore, perché non è formata da veri dei. Il Papa non può essere il tuo mediatore, anche se lo chiamano il pontefice massimo, il ponte che collega l'uomo a Dio. Il Papa non può salvarti, perché gli manca proprio la caratteristica più importante di essere vero Dio. Gesù soltanto è vero Dio, è vero uomo, ed è per questo motivo che lui alla fine del suo ministero è andato a morire su una croce, ha dato volontariamente la sua vita sulla croce per salvarti, per salvare i peccatori dai propri peccati. Ecco perché Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Non stava ingannando le persone che lo ascoltavano. Chi crede in lui ha vita eterna. Chiunque viene a me io non lo caccerò via. Gesù non era uno squilibrato, Gesù era colui che ha affermato di essere vero Dio e vero uomo, l'unica tua speranza di salvezza stamattina. Ti supplichiamo di venire a Gesù per la tua salvezza, di confessargli i tuoi peccati, qualunque essi siano. Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sulla croce ed è risorto il terzo giorno per dimostrare che il pagamento è stato effettuato, il debito è stato saldato. Altre due implicazioni per tutti noi, ma soprattutto per noi credenti. Come allora Gesù anche oggi calma le tempeste, quelle vere, Gesù è il Signore dell'universo, non dovremmo temere alcuna calamità, alcuna malattia, alcun virus, alcuna molecola, perché Gesù è il Signore, Gesù ha in controllo ogni cosa nell'universo, ogni cellula dell'universo ubbidisce a Lui ed è sottoposta alla Sua voce. Qualunque cosa succede nella tua vita, anche a livello della salute, è qualcosa che è sotto il controllo assoluto di Gesù. Non devi temerlo, non devi temerlo. La terza implicazione è questa. Quando ci troviamo nelle tempeste della vita, ci sono soltanto due modi per viverle. Con fiducia o con paura. Con fiducia o con paura. O temi Cristo o temerai le circostanze. Se hai paura dimostri di non avere fede, ma se hai fede in Lui non avrai paura. Dimostrerai questa fiducia che sarà contagiosa, che sarà un grande esempio per i tuoi fratelli, per i nostri fratelli, e sarà anche una testimonianza per le persone che ci vedono. Se sei in Cristo, sei al sicuro. Se sei in Cristo sei al sicuro. È come esserti trovato quel giorno sulla barca con Gesù. Era il posto più sicuro sulla faccia della terra in cui stare, anche nella tempesta. C'è soltanto un modo per capire se io e te abbiamo risposto correttamente alla domanda più importante, e cioè se affronteremo le tempeste con quella fede, con quella calma, con quella fiducia di cui parla Gesù in questo passo. Le nostre reazioni nelle tempeste sono il banco di prova più importante per affermare la risposta che abbiamo dato alla domanda più importante. La mia preghiera, il mio augurio è che possiamo vivere la nostra vita, ogni circostanza, ogni situazione, sperimentando questa calma durante le nostre tempeste, perché le tempeste ci saranno, le tempeste sono parte del piano di Dio. Forse ci saranno sempre di più, perché viviamo in tempi difficili, ma grazie a Dio che siamo in Cristo e siamo nel posto più sicuro che possa mai esserci, proprio noi in Cristo e Cristo in noi. Che Dio ci benedica.